The programs will neither be very interesting nor very good. Don't expect too much in the early days.
Benvenuti a Sì e Giù e a Caso, la nostra trasmissione in podcast quasi completamente a caso. Vi ricordo che potete contattarci alla nostra email edomao@manetti.homelinux.com e che potete consultare il nostro blog siegiueacaso.blogspot.com, dove trovate i link alle vecchie puntate e altre informazioni. In questa puntata parleremo di fine giurisprudenza con la nostra amica Luana. In particolare parleremo di referendum e delle leggi che lo regolano. Buon ascolto! Mi ero posto in questi giorni questo problema sul fatto che, siccome oggi stesso la Corte Costituzionale doveva dire se i referendum, i quesiti referendari sulla legge elettorale erano ammissibili, e siccome si discute di legge elettorale, o almeno si discutono i nostri politicanti di legge elettorale, mi ero posto il problema se venisse cambiata la legge elettorale, cosa succede al referendum, se il referendum viene perduto irrimediabilmente, quindi anche tutto il tempo che ci vuole e gli sforzi che la gente hanno messo insieme per assemblare il referendum, sia per raccolta di firme, sia per scrivere il testo, eccetera, se tutto viene perduto oppure se c'è, se non tutto viene perduto. Questa era la domanda che mi ero posta in questi giorni.
Ok,
vai.
Eccoci. Allora, il tema è delicato, diciamo che implica vari elementi del nostro assetto costituzionale. Perché? Perché comunque il referendum è un voto popolare, però d'altra parte, su un altro piano, c'è la libertà del Parlamento di legiferare, e un equilibrio tra queste due cose è stato trovato dalla Corte Costituzionale. È stata infatti esaminata la questione, diciamo, se una volta che sia stato presentato il referendum il Parlamento possa o meno legiferare in quella materia oggetto del referendum costituzionale. E diciamo che la risposta è positiva, perché comunque non c'è una preclusione a seguito della presentazione del referendum. Il Parlamento resta organo sovrano e quindi comunque può legiferare in quella materia. Ci sono però dei limiti, diciamo, che la Corte Costituzionale ha introdotto per salvaguardare il referendum stesso. Qual è stato, diciamo, l'elemento che ha esaminato la Corte? In primo luogo, diciamo, è stata esaminata una normativa che prevedeva la decadenza automatica del referendum nel caso in cui ci fossero delle modifiche alla normativa, e questa disposizione è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte, che ha visto in questa norma un grande pericolo per il referendum. Quindi che significa? Oggi in realtà il quesito referendario, se c'è una modifica della legge elettorale in Parlamento, non cade, resta in piedi. Però questo non basta, perché
sarebbe esattamente il problema che mi ero posto io, che è stato eliminata dalla Corte Costituzionale. Cioè,
è stato affrontato, diciamo, dalla Corte Costituzionale. La Corte Costituzionale ha, in quel caso, diciamo, era oggetto di giudizio una norma dell'allora legge sul referendum che prevedeva la decadenza automatica, e questa norma oggi non c'è più, proprio perché la Corte Costituzionale l'ha dichiarata illegittima. Quindi oggi non c'è la decadenza automatica del referendum, del quesito referendario, dopo che è stata apportata una modifica alla normativa oggetto del referendum.
Ma perché, quindi, scusa, questa norma che è stata dichiarata incostituzionale era, sì, era una legge?
Era una legge, sì, sì, era un articolo della normativa che disciplinava, a quel tempo era prima della legge 1960, che disciplinava il quesito referendario, che però poi è stata riformata, la normativa che disciplina il referendum è oggi dettata da una legge ordinaria ed è la legge 352 del 1970, quindi insomma una legge abbastanza risalente nel tempo, che però ha introdotto una serie di norme a salvaguardia del referendum. Quindi la Corte Costituzionale...
Mi sento un po' peggio ora, è successo qualcosa?
Mi senti?
Mi sento più attutita.
Pronto?
Vabbè,
Edo, mi serve,
ecco,
mi senti?
Così meglio, sì.
Eccoci. Quindi diciamo che questa ipotesi è stata affrontata dalla Corte Costituzionale, ma non possiamo dire che sia stata risolta in assoluto, perché restano dei grossi margini interpretativi, nel senso che oggi il referendum non decade quando c'è una modifica della normativa su cui verte il referendum, però non è detto sopravviva, nel senso che va esaminato il quesito referendario e in particolare va visto se il quesito referendario si può adattare alla normativa sopravvenuta, quindi alla nuova norma.
Quindi a posteriori, una volta che la legge, se è stata cambiata, è stata cambiata,
sì,
si guarda,
sì,
se si può adattare il quesito elettorale alla legge.
Legge. Tieni presente che è un dato di procedura, però è interessante dirlo, che questa valutazione non la fa la Corte Costituzionale, ma la fa l'ufficio, diciamo, della Cassazione, che fa il controllo formale sul referendum. Quindi è come se in questo modo si sia detto: guardate che è una procedura per salvare il referendum, ma che non implica un nuovo giudizio di ammissibilità del referendum, cioè il referendum è stato già vagliato, la Corte Costituzionale ha già esaminato se è rispondente a tutti i criteri di ammissibilità del referendum, e quindi è un controllo piuttosto formale,
formale,
che sostanziale.
Sì, sì, la sostanza è stata già definita e...
Sì.
Quindi loro...
Bisogna vedere se si attacca questo referendum anche alla normativa sopravvenuta. In questo caso, in materia elettorale, questo giudizio sarebbe particolarmente complesso, perché comunque il disegno di legge, la bozza bianco, che è adesso all'esame della Commissione Affari Costituzionali del Senato, cambia completamente i termini della questione, quindi il sistema elettorale...
Sarebbe
cambia
talmente stravolto che il
referendum... Esatto, che sarebbe particolarmente
senso.
Complesso ipotizzare di salvare il referendum.
Ma nel caso, allora mettiamo conto che viene cambiata, cioè caso ipotetico,
sì,
che viene cambiata una legge per cui si sta facendo, si è proposto un referendum e si sta per andare a votare. Chi è,
sì,
che cambia poi il testo del referendum? Sempre... quella la Cassazione?
La Cassazione, sì. C'è anche un'interlocuzione, se vuoi, con i proponenti del referendum, ma non è una modifica, diciamo, che riapre la questione. La questione del referendum è stata già proposta, viene adattata, ed è appunto un adattamento sul piano formale, viene adattata alla nuova normativa. Però tieni conto che questa procedura è stata delineata proprio perché tendenzialmente la nostra storia, diciamo, repubblicana, dal momento in cui è stato inserito il referendum, ha spesso visto interventi legislativi di facciata. Cioè, cosa succedeva? C'era una modifica, se vuoi, abbastanza formale, che non spostava il nucleo contestato della norma, però aveva l'effetto poi di bloccare il
referendum.
E questa procedura ha risposto proprio all'esigenza invece di tutelare il voto popolare e quindi l'attivazione della procedura per arrivare al referendum. Però resta molto problematica nel caso in cui la modifica della normativa non sia appunto una modifica formale, ma sia una rivisitazione sostanziale della normativa, perché in quel caso il problema si pone e non c'è una risposta in assoluto, nel senso che non c'è una norma di legge che... E disciplina espressamente il caso della modifica totale, stravolgente della norma,
sì, sì, sì.
Però il problema si pone.
Quindi, diciamo, il lavoro per chi vuole fermare il referendum è un pochino più complicato, se vogliamo.
Sì, è un po' più complicato ed è salvaguardato rispetto a un intervento elusivo, tra virgolette, del legislatore che potrebbe far finta di cambiare la norma, ma poi lasciare le cose come stanno,
Per
come il
cui,
gattopardo. Quindi.
esatto, per cui in questo momento è evidente il motivo forse per cui si vede una bozza, questa qui bianco, che stravolge appieno, diciamo, il sistema elettorale, proprio
Sì.
per andare incontro a questa, diciamo, necessità di certuni, di rimanere appiccicati ai loro sedili.
Sì, in parte questo, in parte comunque anche perché effettivamente la bozza bianco ha un. Adesso non so, non voglio entrare poi nel merito della riforma elettorale, però comunque ha per certi aspetti anche dei pensieri dietro, nel senso è stata approfondita anche, diciamo, da persone molto competenti che hanno delineato il disegno di legge, il cui limite è invece il fatto di dover rispondere giorno dopo giorno alle istanze della politica, nel senso che l'originaria bozza bianco è anche un testo pensato e meditato. Il problema è che adesso, nel corso dell'esame, si pone la necessità di farci confluire dentro tutte le istanze di ognuno dei gruppi che sono in
Sì, sì,
Parlamento, e
sì.
questo poi rischia di creare qualcosa
Stravolgimenti
di.
anche della proposta, eh?
Sì.
Va bene.
Quindi questo il limite, diciamo, del caso in cui venga una modifica della normativa. Invece, altro tema è quello del blocco assoluto del referendum in un'ipotesi che è disciplinata dalla nostra legge che citavamo prima, la legge 352 del 70, cioè il caso della crisi di governo, perché in
Sì,
questo caso.
questa è una cosa che trascendeva la mia fantasia.
Invece, ben oltre la tua fantasia, c'è questa ipotesi che è espressamente disciplinata dalla normativa, nel caso cioè di scioglimento anticipato delle Camere, il referendum viene sospeso, udite udite, per un anno. I termini cominciano a decorrere dal 365° giorno successivo alla data delle elezioni. Quindi non solo è sospeso, ma devono svolgersi le elezioni
Poi c'è
e
un
poi
altro
dopo
anno.
le elezioni altri 365
Però
giorni.
scusa, questo non è la crisi di governo, ma è lo scioglimento delle Camere, un
Sì,
po' peggio.
sì, è il caso in cui la crisi di governo arrivi, prenda le forme anche dello scioglimento delle Camere. Diciamo, solitamente le due cose andrebbero di pari passo, tranne l'ipotesi in cui allo scioglimento del governo naturalmente segua un governo tecnico o
O come fanno
una,
i
tra virgolette,
rimpastoni.
i rimpastoni, i ribaltoni, queste cose qui. Però nell'ipotesi, diciamo, lineare, alla crisi di governo segue lo scioglimento delle Camere e allo scioglimento delle Camere segue il blocco per lo svolgimento del referendum.
Ma mi dicevi ieri che era una questione costituzionale anche questa?
Diciamo, no, in realtà ecco, questa cosa non è in Costituzione, ma è nell'articolo 34 della
350.
legge, sì, anche se diciamo, parte della dottrina costituzionale attribuisce a questa questione un rilievo costituzionale, perché diciamo, lo scioglimento delle Camere implica tutta una serie di limiti per l'attività degli organi costituzionali e si è ricondotta una valenza anche costituzionale al divieto di svolgimento del referendum, che però comunque è disciplinato da una legge ordinaria, quindi è l'articolo 34 di questa legge che disciplina il referendum abrogativo. Però ecco, in parte viene interpretata come un limite a valenza costituzionale, perché è talmente, diciamo, di rilievo lo scioglimento delle Camere che non si potrebbe avere un'attività legislativa, seppur abrogativa, da parte del voto popolare.
Ma scusa, ora giusto perché sfoggiare la mia consueta totale ignoranza di qualsiasi cosa, cioè quando si fa un referendum, voglio dire, si propone una modifica a una legge, se il referendum viene portato alla fine non è che c'è da fare, cioè che il Parlamento debba accettare cose, cioè ne prende atto e basta, oppure deve passare anche attraverso una lettura, non lo so,
nelle camere.
Ma cioè, in questo caso il vincolo che pone la legge ordinaria è dovuto al fatto che il nuovo Parlamento in teoria potrebbe anche legiferare diversamente su questa materia, nel senso che uno scioglimento delle Camere potrebbe presupporre di delineare un nuovo quadro politico per cui poi un Parlamento composto diversamente potrebbe legiferare in modo diverso sulla questione che è oggetto di referendum, però diciamo sono tante le cause che hanno indotto a mettere questo vincolo, poi possono essere condivisibili o meno, però in parte si tratterebbe di non sovrapporre il referendum alle elezioni e questo potrebbe avere un senso. Però per l'anno successivo, dal momento delle elezioni, a che si possa svolgere di nuovo il referendum, in teoria si vuole salvaguardare il nuovo Parlamento, il neocostituito Parlamento, che dovrebbe avere la possibilità di legiferare in questa materia.
Certo è che no, cioè, ovviamente...
È discutibile,
No, vabbè, a parte quello, ma poi anche non sempre sa a che fare con un referendum sulla legge elettorale, per cui voglio dire, potrebbe anche essere più semplice da parte del legislatore riuscire a sistemare una questione, ecco.
Sì, sì.
Cioè in questo caso mi sembra che sia piuttosto complesso il sistema.
In questo caso è difficile perché comunque insomma la frammentazione politica in questo non aiuta, quindi comunque la legge elettorale è uno di quelle normative in cui ognuno si fa il calcolo di quanti seggi poi spetterebbero con un sistema o l'altro, e quindi è una legge che difficilmente guarda al futuro e guarda invece molto al presente, quindi è molto difficile uscire da questo circuito, nel senso che comunque ogni analisi in questo senso si porta dietro il calcolo di quanti seggi poi deriverebbero da questa norma, quindi è particolarmente difficile insomma superare l'assetto poi che c'è nel Parlamento, e quindi è un po' una legge in cui si vede spesso l'immobilismo, perché comunque ti devi confrontare con quanti seggi hai e cosa diciamo perderesti.
La sua sopravvivenza.
Sopravvivenza, sì, sì.
Va bene, per cui abbiamo appena scoperto che ci sono molte più, come si dice, armi da parte di chi volesse fermare un referendum, senza contare, diciamo, l'astensionismo o
il quorum.
Sì, ecco, senza contare il quorum, ma insomma, anche dal punto di vista, in questo caso, dei politici che c'hanno di mezzo, cioè che sono in primo luogo interessati, insomma, loro hanno molte armi per bloccare questo.
Sì, peraltro,
referendum.
In particolare adesso, perché comunque, come è noto, soprattutto in Senato, la maggioranza ha pochissimi seggi, diciamo, di scarto dall'opposizione, quindi anche una forza piccola, che è quella più a rischio con la riforma elettorale, può determinare lo scioglimento. Quindi questa cosa rende abbastanza concreto il rischio di ricorrere a quest'ultima arma laddove non si volesse lo svolgimento del referendum e non si trovasse l'accordo per fare una riforma che abbiamo detto prima deve essere sostanziale, perché solo in questo caso potrebbe bloccare il referendum.
Comunque diciamo non ci stupirebbe più niente a questo punto.
Siamo aperti.
No, siamo aperti nel senso delle chiappe.
Anche questo è un punto di vista. Diciamo che
siamo stati aperti.
Sì, dobbiamo prepararci anche a questa ipotesi, diciamo.
Vabbè,
di cui a volte si parla, quindi questa dello scioglimento delle Camere ci deve. Però ricordiamoci che perché scatti il vitalizio dei componenti del Parlamento devono passare 2 anni e 6 mesi.
E quindi siamo ancora indietro,
Quindi siamo ancora indietro e quindi c'è un grosso problema, cioè da un lato i seggi, dall'altro il vitalizio. Cosa scegliere?
Ma scusa, giusto per capire, quanti sono... cioè in percentuale, quant'è la gente nuova, cioè che deve percepire questo vitalizio? Perché io ne conosco tanti che saranno 30 anni lì.
Sì, però non sono tutti, soprattutto con quest'ultima legislatura ci sono anche dei nuovi, perché ci sono persone che hanno fatto attività politica ma non a livello nazionale e che pur non avendo, diciamo, una grande risonanza sono stati messi nelle liste che erano appunto bloccate proprio perché la legge elettorale fatta dal precedente governo ha creato questo sistema dei parlamentari nominati, no? E non eletti, e quindi questa cosa ha permesso l'elezione di persone che anche, diciamo, di primo ingresso nel Parlamento e che non erano volti noti o comunque non erano parlamentari navigati, quindi ci sono anche nuovi ingressi che devono maturare.
Bene, allora questo rende la situazione sempre più interessante.
Interessante,
vedremo
osserveremo le evoluzioni.
Se la cupidigia la vincerà,
prevale, chissà, chissà.
Secondo me il breve termine vince, cioè
può darsi.
rimangono pieni.
Però devo dire che, diciamo, c'è anche l'arma del quorum che non è mai da sottovalutare, perché anche il rischio che appunto che si svolga il referendum è sempre molto attenuato dal fatto, dalla disaffezione politica che c'è in Italia, per cui ci sono, diciamo, la classe politica può nutrire ragionevoli speranze nel fatto
Che la gente non
che
vada a
la gente
votare.
non vada a votare, e
Ma
quindi questa cosa è un grande elemento che nei referendum è un'arma davvero molto molto potente.
quando c'è stata la raccolta dei firme, c'era mio babbo, mi diceva che, diciamo, non, la campagna informativa sul fatto che ci fosse questa raccolta firme, quantomeno in Italia, perché io guardando le notizie sul web alla fine me le vado a cercare, no?
Sì,
Appunto vado al sito del referendum elettorale e mi
del
trovo tutta l'informazione.
comitato, eh.
Esatto. E lui mi diceva che in Italia passava sotto un bel silenzio
Sì, però ciò
coperto.
nonostante.
Appunto quello che volevo dire esattamente, che ciò nonostante il fatto che i media abbiano mascherato o non abbiano, diciamo, pubblicizzato questa cosa,
Pubblicizzato.
esatto, siamo arrivati a ottenere un certo bel numero di firme.
Però io mi ricordo che gli ultimi giorni della campagna di raccolta delle firme ci sono stati dei forti appelli, quindi pur in un grande silenzio generale, il fatto che 2 o 3 giorni prima della chiusura della raccolta delle firme un ex presidente della Repubblica sia comparso al telegiornale gridando allo scandalo perché non c'era pubblicità, questo ha un effetto mediatico in termini di pubblicità enorme, quindi comunque un po' di risonanza a quel tempo l'ha avuta, mentre devo dire che oggi, secondo me, un po' la disaffezione nei confronti della politica può avere paradossalmente l'effetto di disincentivare la popolazione al voto proprio in quel voto che più popolare non si
Dell'unico,
potrebbe.
esatto, infatti. Ma sarà per vedere. E anche per questa puntata è tutto. Ricordandovi che la musica che mettiamo in sottofondo è in licenza Creative Commons. Quella di questa sera è del gruppo First, dall'album On the Road. Speriamo che anche questa puntata sia stata di vostro gradimento e speriamo anche di poter al più presto fare una specie di talk show con i nostri ascoltatori. Chiedo scusa ai nostri ascoltatori e a Luana per la qualità dell'audio, che questa volta non è stata dei migliori perché avevo un po' finito le pile del microfono. Alla prossima!